Interferenze Rom. Onde radio contro l'indifferenza.
Oh, eccoci qua, un altro giovedì insieme. Buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, Interferenze Rom, quella che state ascoltando. Ovviamente come ogni giovedì mattina ci rincontriamo, sono le 11:32 minuti. Stamani però sono solo, niente, Tony ha deciso che quest'ultima puntata prima di Natale la dovevo fare da solo, no? Ovviamente un caro saluto al nostro Antun Blazevic, in arte Tony Zingaro, gli auguriamo ovviamente buone feste e buon anno, anche perché questa è l'ultima puntata di Interferenze Rom prima della pausa natalizia e di Capodanno. Allora, mettiamo subito una regola, c'è un numero di telefono per intervenire in diretta, come buon costume Radio Popolare Roma, quello di far intervenire gli ascoltatori senza filtro. Anche Interferenze Rom vuole fare proprio questo, come già i più affezionati ascoltatori sanno e fanno, e oggi proprio l'invito al dialogo tra noi e voi. Dunque 06 899 291, lo ripeto con calma, 06 899 291. Di cosa ci occupiamo oggi? Ieri è stata una giornata importante perché alla Camera dei Deputati, per la prima volta all'interno di una istituzione italiana, si è voluto ricordare il Porraimos. Che cos'è? È l'olocausto dei Rom e Sinti. Noi ci occupiamo di quello del nostro paese, in tutto il mondo furono massacrati circa 1,5 milioni di Rom e Sinti dai regimi nazisti e fascisti. Andremo a ripercorrere quella giornata, ne parleremo anche con gli ospiti, le interviste che abbiamo realizzato ieri. Poi ovviamente il nostro punto sul Casilino 900, perché Interferenze Rom non può non occuparsi dello storico campo Rom, prima un campo di baraccati italiani, poi diventato da circa 40 anni un campo fatto di rifugiati dalla ex Jugoslavia e non solo. Ci doveva essere una festa, ora non c'è più, è arrivato un albero di Natale, insomma, poi con Naio in diretta ci faremo raccontare ogni cosa. E poi faremo anche, ovviamente sempre virtualmente, sposteremo il nostro studio, i nostri microfoni al campo della Cesarina, tra l'altro non lontano dalla redazione di Radio Popolare Roma, in fondo alla via Nomentana, vicino al raccordo a Roma Nord, per vedere il Natale in questo campo, che è di su una proprietà del Vaticano in concessione ad un privato per 20 anni. Il comune a questo privato paga da anni una sorta di affitto. Ecco, in questo campo come si vive, come stanno le persone? E poi questo Natale, questo Capodanno e il grande freddo che è sceso negli ultimi giorni, come hanno inciso sulla comunità? Tutto questo e anche altro, ovviamente, perché parleremo anche di quella che è della situazione in Romania dopo il voto alle presidenziali, ovviamente dopo il consueto brano. Sentite un po'. L'Oriente è rosso, una rivisitazione da parte della Cociani Orchestra, insieme a questo gruppo, i Lining Heads, e insieme hanno fatto appunto questo bel pezzo che vi abbiamo voluto proporre in apertura di Interferenze Rom, tra l'elettronico e poi quei ritmi tanto cari ai Balcani che noi di Interferenze Rom ogni giovedì vi vogliamo proporre. Allora, cominciamo subito a parlare di questo Porraimos. È una parola un po' particolare che probabilmente non tutti voi conoscete, ascoltatrici e ascoltatori, ma nella cultura cosiddetta zingara, non utilizzando questa parola in senso spregiativo per carità, definisce l'olocausto dei Rom e Sinti. Olocausto ovviamente perpetrato da quei regimi nazisti e fascisti nella Seconda Guerra Mondiale, specialmente nel 1941, quando cominciò il massacro vero e proprio, una atroce pagina della storia di tutti noi esseri umani. Ieri alla Camera dei Deputati, per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana, quindi è stato davvero un appuntamento importante a cui Interferenze Rom non poteva assolutamente mancare, per poi raccontarvelo appunto adesso, è stato ricordato e dato un'importanza a questa giornata, che ha voluto ricordare il Porraimos, alla sala del Mappamondo, insieme alle moltissime delegazioni e i rappresentanti Rom e Sinti arrivati da tutta Italia. Ovviamente c'erano moltissimi dei rappresentanti dei campi romani, Najat Zdovic, che voi conoscete molto bene, c'era uno dei nostri ospiti di questa giornata, Emil, del campo della Cesarina, c'era Meo Amidovic del campo di Castel Romano, poi anche i cosiddetti gaggè, gli italiani che lavorano a stretto contatto con la comunità, c'era Pino Petruzzelli, un scrittore che avete conosciuto perché insieme a lui abbiamo presentato il libro Non chiamarmi Zingaro. Tra l'altro poi Pino Petruzzelli a febbraio sarà di nuovo a Roma per presentare un suo prossimo lavoro che uscirà a fine settembre, e anche speriamo di riuscirlo a portare nei nostri studi per farci raccontare poi come è andato quello spettacolo teatrale che parte direttamente dal suo libro Non chiamarmi Zingaro. Insomma, è stata una giornata molto importante sia per i Rom, i Sinti, sia per i Gaggè, sia appunto per un'istituzione come quella che poteva essere la Camera dei Deputati, perché ha voluto ricordare per la prima volta, appunto, lo sottolineo ancora, nella storia della Repubblica il Porraimos. Non era mai successo dalla promulgazione della Costituzione, non era mai successo. Nel 91 la Germania aveva ricordato il Porraimos, l'Italia ancora non lo aveva fatto. Ieri è successo e noi vogliamo cominciare così, diciamo, questa digressione che ci accompagnerà nella prima parte di Interferenze Rom, con Luca Bravi, che è storico all'Università di Firenze. Lui ieri ha tenuto un bellissimo discorso, ha fatto una interessantissima ricostruzione di quello che è stato il Porraimos in Italia, anche proponendo dei documenti trovati nel corso degli anni in questa lunga ricerca che ha accompagnato il suo lavoro. Allora lui ci spiega che cos'è il Porraimos.
Dobbiamo sapere intanto che è un evento che non è stato raccontato per 70 anni in Italia. Dobbiamo sapere che in Europa è stato taciuto almeno per 40-50 anni e che possiamo accomunarlo a quello che è stata una persecuzione di stampo razziale. Questo mi sembra fondamentale per riconoscere poi quindi la partecipazione a una storia comune italiana, europea, dei soggetti che normalmente siamo abituati ad emarginare e a tenere in disparte, anche quando scriviamo libri per raccontare eventi che riguardano fondamentalmente anche loro.
Quante sono le vittime Rom e Sinti in Italia? Dove erano i principali campi di concentramento?
Allora, i principali campi di concentramento riservati a Zingari erano soprattutto in Molise, si parla di Agnone e di Boiano, ma recenti ricerche hanno dimostrato anche la presenza di un campo a Prignano sulla Secchia, a Modena. Luoghi di internamento che erano riservati a Zingari, ma poi soggetti Rom e Sinti li troviamo in tutti gli altri campi che si trovavano in provincia di Nuoro, che si trovavano un po' sparsi in tutta Italia, da Gonars, provincia di Udine, fino alla provincia di Teramo.
Oggi per la prima volta un'istituzione riconosce il Porraimos. Per te, come storico, che significato ha?
È una giornata assolutamente importante ed essenziale. È un momento in cui la storia italiana si apre veramente ad un riconoscimento a delle minoranze che hanno sempre partecipato alla nostra storia. Oggi abbiamo raccontato naturalmente gli eventi dell'internamento, della reclusione, della persecuzione, ma dobbiamo anche ricordare che anche i Rom e Sinti, come molte altre minoranze in Italia, hanno partecipato anche alla lotta partigiana, hanno partecipato alle battaglie fatte dall'esercito italiano, quindi sono sempre stati parte di questa storia che oggi finalmente gli riconosce un posto essenziale tra noi.
Allora, in questa breve ricostruzione Luca Bravi ci ricordava che cos'è il Porraimos, quali sono i campi di concentramento adibiti soltanto per Rom e Sinti che erano presenti in Italia durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo altre due cose che possono sempre aiutare tutti noi a poi tracciare quella linea che serve per ricordare la storia e tutto ciò che ci deve riguardare molto da vicino. Nel 1939 il dottor Semizzi, uno appunto dei dottori che erano vicini al fascismo, ricorda che Rom e Sinti sono pericolosi per una loro inferiorità morale e psichica. Stessa cosa veniva propagandata all'interno di quel giornale che tutti voi sicuramente conoscete perché avete visto nei libri di storia, La difesa della razza, in cui si propagandava che ci fosse un vero e proprio pericolo di incroci con i Rom, incroci genetici, un pericolo che poi sarebbe potuto sfociare nel cosiddetto meticciato. Ecco, tutto ciò serviva per poi creare questo clima di insicurezza, questo clima di assoluta fobia, terrore verso le cosiddette minoranze. Poi avete visto la storia, quello che ci ha insegnato il massacro, sia l'olocausto degli ebrei che l'olocausto di tutte le altre minoranze, omosessuali, rom, sinti, politici, avversori appunto del regime. Alla conferenza di ieri c'era anche Radames Gabrieli. Radames Gabrieli chi è? È un sinto, attenzione, è un sinto che arriva dal nord, da Bolzano. Lui è il portavoce, diciamo uno dei protagonisti della comunità sinta che si trova su nel nord d'Italia, e lui dal banco della presidenza ha ricordato quello che è successo nella sua regione e poi ai nostri microfoni ha ricordato che una delle sue familiari è stata appunto protagonista del Porraimos.
Ha ricordi tremendi, ricorda veramente di quello che ha passato, che ha visto, che hanno visto. Ho visto delle cose da raccontare che ti viene solamente i brividi, ti viene la pelle d'oca solo ascoltarli. Quando ascolti e racconta quelle bruttissime cose, il mondo sembra che si ferma. Non senti più niente, senti solo quei racconti che vanno avanti. Di orrore, però ti affascinano perché è successa una cosa. Scopri che gli uomini sono stati capaci di fare questo a altri uomini.
Che ha significato per te nella tua crescita? Insomma, ora sei un uomo adulto, hai dei figli, hai una famiglia. Che cosa ha significato il Porraimos nella tua crescita e come tu l'hai tramandato ai tuoi figli?
Beh, nella mia crescita il Porraimos è stato di racconti che mi hanno colpito moltissimo, come dicevo anche prima. Racconto ancora oggi per i miei figli cosa è successo, cos'è la guerra, cosa vuol dire il Porraimos, e gli faccio sapere che la cattiveria porta a brutte cose.
Senti, per la prima volta un'aula di un'istituzione ha dedicato una giornata e anche ha riconosciuto lo sterminio dei Rom e Sinti.
Sì, per la prima volta, finalmente, anche lo Stato italiano, perché la Germania l'ha già riconosciuto, anche lo Stato italiano ha riconosciuto lo sterminio dei Sinti e Rom in Italia. E ha riconosciuto che sono stati tanti portati nelle camere di concentramento e portati poi allo Svizzera.
E questo che significato ha per te?
Molto importante, perché finalmente siamo stati riconosciuti anche noi, dopo tanti, tanti anni.
Questo è il ricordo di Radames Gabrielli. Ovviamente tutto ciò che succede nel nord del nostro paese, bisogna che insomma voi ascoltatori sappiate che è ben diverso da quello che accade qua a Roma. Nel nord d'Italia non esistono campi rom come qui nella nostra città, bensì ci sono delle piccole aree, ad esempio ci sono zone virtuose come quella di Bolzano, quella piemontese, in cui prendono piede dei veri e propri progetti, diciamo così, di affiancamento, di integrazione con la costruzione di micro aree abitative. Ecco, non stiamo dicendo delle cose allucinanti, sì, vengono costruite delle piccole case per i rom, i sinti e i migranti che non hanno la possibilità di accedere appunto a una abitazione. Sono sicuramente esperienze ben più positive della nostra nostra a Roma, in cui appunto noi raccontiamo questa incredibile vicenda del Casilino 900, un campo che esiste da più di 50 anni, prima nato dalla volontà dei baraccati del sud che arrivavano nel dopoguerra a Roma e per poi spostarsi nel nord Italia per cercare lavoro, e poi appunto una volta con i grandi piani di edilizia residenziale della nostra città, una volta appunto avuto la casa popolare, quelle baracchine e quel campo, quell'insediamento è stato lasciato a chi ne aveva necessità, appunto i Rom della capitale. Bene, ora però lasciamo perdere questo discorso, di cui ci occuperemo più tardi anche con i nostri ospiti. Vi proponiamo invece adesso le impressioni di due delle persone che erano presenti. Uno è il professor Marco Brazzoduro. Marco Brazzoduro lo conoscete perché è stato anche nostro ospite ad Interferenze Rom. Lui è un professore della Sapienza che si occupa molto da vicino dei problemi sia sociali che antropologici di tutto ciò che riguarda la comunità. L'altro è invece Yuri Del Bar. Chi è Yuri Del Bar? È sicuramente una voce nuova per Interferenze Rom, ma uno dei rappresentanti appunto della comunità italiana che è riuscito, ovviamente parliamo di un sinto, è riuscito a essere eletto nel Consiglio Comunale di Mantova. Marco Brazzoduro e Yuri Del Bar subito dopo il convegno sull'internamento di Rom e Sinti dal 41 al 43.
Oggi per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana si riconosce in un'aula di un'istituzione come può essere quella di Montecitorio il Porraimos. Che significato ha questa giornata?
Beh, io credo che nella storia italiana, nella storia dei Rom e Sinti, ha una grande importanza, perché finalmente le persecuzioni, lo sterminio di un popolo oppresso, marginalizzato, dimenticato, emerge in una istituzione tra le più importanti del paese. C'è un riconoscimento esplicito alle sofferenze, all'abbandono, alla persecuzione di questo popolo. Speriamo che sia l'inizio di una effettiva politica di integrazione sociale, di riconoscimento di uguaglianza, di pari dignità e di partecipazione alla vita dello Stato italiano.
Ecco, come commenta poi anche l'istituzione di questo osservatorio sul razzismo che il vicepresidente Lupi ha annunciato proprio all'inizio dei lavori della giornata?
Purtroppo l'Italia in questo momento storico è attraversato da venature di razzismo orrendo. Ci sono siti su internet, ci sono dichiarazioni anche di esponenti di partiti di governo che fanno raccapriccio, e quindi è importante che le istituzioni contrastino questi fenomeni di degenerazione della vita civile e pubblica italiana.
Yuri Del Bar, tu sei il primo sinto a sedere all'interno di un consiglio comunale a Mantova.
Sì.
Anzitutto questo riconoscimento appunto istituzionale, che cosa vuol dire per te e i sinti in Italia?
È la prima battaglia vinta, questo, perché dopo tanti anni, tantissimi anni, come si è visto anche dalle testimonianze, dai video, vediamo dei vecchi che sono stati riconosciuti quello che hanno subito. In Italia purtroppo non siamo neanche inseriti nel giorno della memoria, non siamo riconosciuti come minoranza etnico, storico-linguistica. Dice, per noi questo vuol dire molto, vuol dire un primo passo verso il futuro. Noi vogliamo collaborare con tutti, non ci importa di quale schieramento politico sia il governo, noi siamo aperti tutti per una collaborazione, anche perché noi nel campo dei Rom e dei Sinti siamo quelli esperti, quindi possiamo dare una grossa mano perché conosciamo la questione, perché ci viviamo, ecco.
Per la prima volta in un'aula di un'istituzione è stato riconosciuto il Porraimos. Questo che vuol dire?
Questo vuol dire quello che ho detto prima, il riconoscimento che di quello che hanno subito e di quello, il riconoscimento che sono morti 500.000 Rom e Sinti. Quindi sono morti 500.000 Rom e Sinti, e questo finalmente viene detto da un'istituzione, una delle più importanti d'Italia.
Qual è stato il tuo rapporto con il Porraimos? Da bambino ti raccontavano?
Mia mamma è nata in un campo di concentramento a Prignano, quindi è tutto da raccontare, ecco. Abbiamo avuto molti anziani sinti a Mantova che hanno vissuto in un campo di concentramento, e questo mi fa pensare in futuro brutte cose in questo momento in cui viviamo, l'anno scorso in poi, 2 anni fa. quindi speriamo che non succedano più queste cose.
Ecco, proprio Mantova e poi Bolzano, la città di Radames Gabrielli, sono due città italiane in cui è stato riconosciuto, proprio a livello istituzionale, parliamo di consigli comunali, il Porraimos. A Bolzano sono state accolte delle famiglie di Sinti proprio per riconoscere quello che hanno passato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Tra l'altro poi lì, proprio nella zona del nord-est d'Italia, c'è il canale diretto verso l'ex Jugoslavia, un territorio dove durante la Seconda Guerra Mondiale appunto l'ex Jugoslavia venne invasa dalle truppe naziste nel corso della guerra, una posizione, quella dell'ex Jugoslavia, che non si era schierata all'interno del conflitto, ma poi venne invasa sia dalla Romania che dalle altre repubbliche che erano a lei vicina. Finiamo insomma questa carrellata di ospiti e di impressioni che vi abbiamo voluto portare in questa puntata di Interferenze Rom con il commento di Mustafa Demir. Chi è Mustafa Demir? È un Rom di religione ebraica, è il vicepresidente della Federazione Romani. Ieri era presente insieme ovviamente a Nazareno Guarnieri, che noi di Interferenze Rom teniamo sempre a ringraziare per il suo costante interesse verso il nostro lavoro e l'attenzione che ci riserva durante appunto iniziative come quella di ieri. Mustafa Demir ha un po' poi tirato la riga e ci ha raccontato quella che è la sua impressione sulla giornata di ieri alla Camera dei Deputati.
Devo dire veramente grazie a questa iniziativa. Anche l'anno scorso eravamo qui alla giornata, quella dedicata sugli ebrei, e ancora in quell'anno era, si è parlato di fare memoria di questa giornata anche dedicata su Porraimos. Io sono convinto che questa iniziativa ci serve ovviamente, sono convinto che sicuramente si muoverà qualcosa, almeno così sanno finalmente i parlamentari, ma sapevano anche prima che c'è la presenza fisicamente ancora da centinaia di anni, i Rom e Sinti ci sono, e mi aspetto veramente di quello che noi abbiamo come programma politico, anche come Federazione Romani, di proporre a questo governo. E quindi considerando questa giornata, considerando le attività che noi svolgiamo anche a livello nazionale, quindi sicuramente si migliorerà la situazione dei molti Rom a livello nazionale. Per me è un'iniziativa molto importante, quindi ci ha ricordato anche il Luca Bravi la storia un po' delle leggi emanate da questo stesso governo, e non è stato però ufficialmente chiesto una scusa nei confronti del popolo Rom e Sinti, ma questo, con questa iniziativa e all'interno del governo, mi pare anche un esempio, ecco, devo dire. Sono convinto che sicuramente migliorerà la situazione.
Questo era Mustafa Demir, è mezzogiorno in punto. Abbiamo voluto dedicare questa prima parte di Interferenze Rom per ripercorrere insieme quello che è stato il Porraimos e l'iniziativa, il convegno anzi, che si è tenuto ieri alla Camera dei Deputati. Ieri però era anche il giorno, anzi l'anniversario di Timișoara, la città romena che il 16 proprio dicembre di 20 anni fa diede il via alla rivoluzione che rovesciò il regime di Ceausescu. Noi ci ascoltiamo un bel pezzo della Mostar Sevdav Reunion e poi andiamo a vedere che cosa succede a est del nostro paese, ovviamente in quella che il nostro Tony ama chiamare ancora l'ex Jugoslavia, per vedere come vanno i processi di allargamento dell'Unione Europea verso la Croazia, la Serbia, e poi le elezioni in Romania, il referendum, il ballottaggio in Kosovo che ci dovrà essere, e poi ci spostiamo invece con i nostri ospiti al Casilino, al campo della Cesarina. Mezzogiorno e 5 minuti, Interferenze Rom ovviamente come ogni giovedì mattina in diretta. Prima di spostarci, come vi avevamo promesso, dalle parti dell'ex Jugoslavia, andiamo a vedere qualcosa che ci riguarda un po' più da vicino, dalle parti del Casilino. Buongiorno Naio.
Buongiorno a voi.
Eccolo Naio, buondì, c'eri anche tu ieri a ricordare il Por Raimos, l'ho ricordato.
Grazie mille.
Senti Naio, allora spiegaci un po' come vanno le cose al Casilino e poi cos'è questo albero di Natale che vi hanno regalato, il Pontificio Collegio Romano ve l'ha regalato, voi lo riregalate al sindaco, cos'è sta storia?
Ma guardi, noi soprattutto su Casilino le cose sono in trattativa con l'amministrazione comunale, anche e soprattutto di avere una linea guida insieme affinché il Casilino 900 si trasferirà in modi concordevoli anche con la comunità rom soprattutto, e di avere un futuro migliore. E quanto si tratta di l'albero di Natale, noi abbiamo visto che da quasi 2 anni stiamo collaborando con questa amministrazione a 360 gradi, si sono aperte le porte dell'amministrazione per la comunità rom. I rom sono protagonisti, i rom sono diventati promotori delle scelte della vita. Con questa amministrazione abbiamo deciso quest'anno di fare un albero di Natale, dove 7-8 ramai da diversi campamenti faranno i dobbi in rame e doberanno questo albero, in quale sarà consegnato al sindaco Gianni Alemanno, che diventerà anche il custode di questo albero quanto si avrà una nuova abitazione per la comunità rom, lui stesso lo trampieterà in quel luogo.
Quanto è grande, quanto è grande l'albero, Naio?
L'albero è grande 1,70 m. Ieri siamo andati al Pontificio Romano Maggiore da Don Paolo Iudice, che è il direttore del Pontificio Romano Maggiore, in quale ci ha regalato questo albero. Insieme con Don Paolo abbiamo concordato anche di fare questo regalo all'amministrazione comunale.
Bene, insomma, se così siete contenti voi, insomma, a parte gli scherzi ovviamente, può essere un buon modo per provare a festeggiare insieme il Natale, prospettando che non ci siano più sgomberi come quello del Casilino 700 che tristemente abbiamo dovuto raccontare. Senti Naio, il Natale, oltre a questo albero che arriva dal Pontificio Collegio Romano e poi dopo averlo addobbato lo portate al sindaco Alemanno, come lo passerete al Casilino 900?
Guardi, noi il Natale lo passeremo insieme con Don Paolo, come tutti i Natali che abbiamo fatto. Sicuramente adesso abbiamo pensato di fare anche un presepe vivente sul piazzale, dove saranno invitati tutti i cittadini. Spero che questo Natale dà l'opportunità anche di buon senso, di fratellanza, di amicizia tra i popoli e di avere un cammino condiviso insieme. Spero che questo Natale per la comunità rom diventa anche punto di riferimento con le istituzioni, ma anche con i cittadini, con comitati di quartieri, con associazioni, affinché le modalità della comunità rom vengano veramente confrontati in maniera molto seria, ma anche confrontati con molta umanità e molta trasparenza. Ieri noi abbiamo avuto la visita del delegato del Croce Rossa internazionale, che è stato molto colpito, no, quanto ha fatto visitare questo campamento, in quale anche si è impegnato, no, di parlare anche a livello internazionale di questo campamento. Ecco, tutte queste cose danno la visibilità a questo popolo che è rimasto in millenni senza essere visibile, sperando soprattutto nel buon augurio di tutti quanti per Natale, anche che il Natale della comunità rom diventa un Natale migliore, di un futuro migliore.
Va bene Naio, ovviamente poi noi ci risentiremo dopo questo periodo di feste, anche perché poi gennaio purtroppo sarà quel termine ultimo che l'amministrazione comunale ha scelto per spostare il Casilino 900. Ovviamente io dico purtroppo, sperando che non ci siano situazioni difficili da dover raccontare. Poi ovviamente, come tu ogni volta ci ricordi, lo spostamento del campo e la speranza di trovare un nuovo alloggio più stabile potrebbe essere una soluzione definitiva.
Infatti. speriamo tutti in questo, e diamo auguri a voi, ad ascoltatori, a tutti i cittadini, a tutti i politici, a tutte le persone del mondo, del buon senso, un augurio di buon Natale dalla parte della comunità Rom a Roma.
Allora Naio, grazie.
Grazie a voi.
Grazie, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao Naio.
Ciao.
Ciao. Era giusto salutarlo il nostro Naio Azdovic, lui che ogni volta ci racconta e ci spiega a che punto sono le trattative con il Comune di Roma per lo spostamento di questo, il più grande campo che c'è in Italia, il più grande insediamento Rom che c'è in Italia. Sarà probabilmente un momento storico per la nostra città, bisogna vedere se in positivo o in negativo. Ovviamente Interferenze Rom ve lo racconterà. Prendiamo spunto tra l'altro dalla nazionalità di Naio. Naio è un Rom montenegrino che si trova al Cassino 900 da un paio di decenni, potremmo anche provare in questo modo. Sicuramente sono quasi 20 anni che Naio Azdovic si trova nella nostra città, al Casino 900, Montenegro, l'ex Jugoslavia. Parliamo un attimo di quella che è la situazione appunto in questo territorio che si trova a est della nostra nazione, perché dopo l'ingresso della Romania nel 2007 nell'Unione Europea, tra l'altro la Romania adesso che con il secondo turno delle sue presidenziali ha visto di nuovo l'affermarsi dello schieramento di Traian Basescu è sostenuto dal Partito Democratico Liberale, ha vinto con il 50,4% dei voti, una notizia ovviamente che ha ormai una decina di giorni, però ci tenevamo a dirvelo perché ne avevamo parlato. Il suo sfidante, il socialdemocratico Mircea Giovanna, invece ha perso con il 49,6% dei voti, una situazione che non va molto lontano da quello che era stata la nostra situazione alcuni anni fa, con quella vittoria risicata dello schieramento di centrosinistra. Vediamo poi se ci saranno tutte le condizioni di governabilità in Romania, appunto, per poi quelle riforme che servono e che tanto la comunità europea appunto ha chiesto per l'ingresso nella Unione Europea. Dall'altra parte invece c'è la Croazia, che è uno dei paesi che si dice potrebbe entrare molto più speditamente di altre Repubbliche dell'ex Jugoslavia all'interno della Unione Europea. In Jugoslavia però, e lo prendiamo la notizia dall'articolo odierno di Drago Edl, che è un giornalista croato, in Croazia appunto si susseguono scandali legati alla corruzione. Ora tocca, scrive Drago Edl, anche all'ex premier Sanader, l'attuale premier in carica, la signora Kosor, sembra decisa a far luce su una pratica che sta mettendo in ginocchio il paese, ma deve superare forti resistenze all'interno del suo stesso partito. Noi alcune notizie le prendiamo da un sito molto interessante che vi consigliamo, si chiama osservatoriobalcani.org, racchiude gli articoli dei giornalisti che si trovano nei Balcani, appunto delle diverse nazionalità, croati, romeni, anche kosovari o italiani, che ci raccontano quella che è la situazione attuale nei Balcani. Dopo la Croazia però era nostro interesse sottoporvi la situazione del Kosovo. Ne avevamo parlato un po' di tempo fa, c'era stato un turno di amministrative, ora si arriverà a un ballottaggio. Successivamente il Kosovo, che non molto tempo fa ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia nel febbraio del 2008, si è vista protagonista di questo primo turno di elezioni amministrative a metà novembre, tra l'altro appunto le prime organizzate a Pristina dopo la dichiarazione di indipendenza dalla Serbia. Un voto che non ha visto una grande partecipazione popolare, anche a causa del diverso approccio che c'è tra i serbi del nord e appunto i kosovari, anche una parte di albanesi che si trovano a sud. È mezzogiorno un quarto, io direi di ascoltarci insieme Saban Bajramovic, uno dei grandi classici che tanto piacciono al nostro Tony, e poi ci spostiamo al campo della Cesarina. Mezzogiorno e 17 minuti, fermiamo un attimo Saban Bajramovic perché ha chiamato qualcuno allo 06 899 291, vediamo chi è. Pronto?
Pronto, ciao, sono Nino Lisi.
Ah, buongiorno Nino, una conoscenza di Interferenze Rom.
un saluto a te e a Tony.
Tony purtroppo oggi assente. Nel registro c'ha un Addi assente.
Ai, comunque via etere gli mandiamo un augurio in bocca al lupo per il suo nuovo spettacolo.
Ah, perfetto.
Io chiamo perché a proposito dei Rom volevo segnalare che il 22 di dicembre ci sarà un Natale di tutti i colori che verrà festeggiato nella sala consiliare dell'undicesimo municipio in via Benedetto Croce 50, e ci saranno, oltre a altre etnie, altri popoli, ci sarà una folta rappresentanza del popolo Rom con vivande tipiche della loro tradizione e danze Rom. E speriamo che questo sia veramente l'anno di una svolta per il popolo Rom che vive a Roma. Ho sentito quello che diceva precedentemente il
Naio,
e l'altra sera abbiamo fatto una riunione con Meo che ci diceva anche lui parole di soddisfazione e di speranza, e speriamo che tutto questo si avveri e che appunto il brutto episodio, bruttissimo episodio, quello sgombro del quale tu hai accennato e del quale avete dato ampia cronaca, sia solamente un errore che venga riparato rapidamente e che non si ripeta più.
Vedremo che
questo
cosa succederà.
Questo è l'augurio per il Natale dei Rom che vorrei fare attraverso Radio Popolare.
Grazie Nino, grazie, e ovviamente ricorderemo l'appuntamento del 22 dicembre.
Grazie a te, buona trasmissione.
Grazie a Nino Lisi che ha utilizzato lo 06 899 291 per intervenire in diretta. La festa dei colori ovviamente l'avevamo già ricordata anche in altre nostre trasmissioni di Radio Popolare Roma. Mezzogiorno e 20, per concludere queste interferenze Rom di questo giovedì 17 dicembre, vi avevamo promesso appunto di spostare microfoni, mixer, lo studio 1 di Radio Popolare Roma e portarlo direttamente dentro il campo della Cesarina. Buongiorno Emil.
Buongiorno.
Eccolo qua Emil, per gli ascoltatori è una nuova voce, questo ovviamente ci fa piacere perché Emil è rappresentante, chiamiamolo portavoce, della comunità che si trova all'interno del campo della Cesarina, e ora Emil ti chiediamo di descriverci questo campo, anzitutto come è fatto.
Io sono un rom che vengo dalla Romania, ma sono anche un operatore sociale responsabile del progetto di scolarizzazione e integrazione dei bambini e adolescenti rom in questo campo.
Okay.
Diciamo che il campo nella natura dei rom, il campo i rom lo devono accettare perché non c'è altra possibilità, e vivono con la speranza che arriveranno i tempi quando i rom possono vivere in modo decente, una casa e ai campi. Perché al campo dove vivo io, c'è, con il freddo che c'è, diciamo nei bungalow senza acqua calda, luce solo per lampada e il TV, è difficile anche per i bambini che con tutte queste difficoltà, con la vita al campo, ce l'hanno buona frequenza a scuola e buoni risultati.
Senti Emil, ti faccio un'altra domanda. Intanto ti invito magari a spostarti poco perché il tuo cellulare non prende un granché bene, allora è difficile capire alcune tue parole. Ti volevo chiedere appunto questo: il campo della Cesarina dovrebbe essere uno di quei campi che verrà probabilmente allargato su volontà dell'amministrazione comunale, anche secondo quanto prevede il piano, il cosiddetto piano nomadi, di cui tra l'altro tutti gli ascoltatori possono trovare le tavole che illustrano il progetto del comune sul sito del comune di Roma. Se volete andare a vedere di che si tratta, lì trovate assolutamente tutto. E, Emil, dunque, è vero che sono cominciati dei lavori? Voi avete notizia che il vostro campo verrà allargato?
Di sicuro che ultimi che sapranno questa cosa saranno il Rom. Noi mai, non viene nessuno a dire le istituzioni quello che fanno, prendono le decisioni e li mettono in pratica senza chiedere che è bene o no.
Quindi voi non sapete niente di questo allargamento?
No, si sa niente, non viene nessuno a dire a noi queste cose. Ho detto, la vita al campo è una vita difficile, ma diciamo non solo per abitazione, ma anche che adesso si avvicina Natale. È difficile mantenere le tradizioni. Qui a Cesarina sono due comunità rom slavi che sono musulmani dalla Bosnia e i rom che vengono da Romania. si può, i Rom della Romania festeggiano i San Cristiani Natale come gli italiani,
certo,
essendo un momento della riunione della famiglia. Noi qui non possiamo fare questa perché nessuno può entrare al campo, no, neanche familiari, neanche amici. È difficile mantenere e portare avanti le tradizioni che noi le abbiamo imparato dai nostri genitori, dai nostri nonni. È difficile. Noi, anche che siamo per integrazione, vogliamo partecipare alla società, vogliamo mantenere le nostre tradizioni, cultura rom, e siamo fieri di essere rom.
Emil, grazie per averci descritto quello che è il vostro luogo dove vivete, questo campo della Cesarina, che vogliamo ricordare anche che era un vecchio camping che si trova lungo la via Nomentana, poco fuori dal raccordo. E ovviamente poi tu stesso ci racconterai quelle che saranno le novità che potrebbe portare questo piano nomadi. Ovviamente, Emil, noi ti vogliamo nei nostri studi, come tu ci hai già promesso, giusto? Verrai?
Certo, certo.
Benissimo. Sì, dici.
Posso approfittare di questa situazione di trasmettere agli italiani auguri per Natale e di avere la forza di un nuovo anno migliore di questo anno, e di avere la forza e la potere di passare questi momenti di crisi.
Emil, ti ringraziamo.
Grazie anch'io.
Ciao Emil, ciao, ciao, ciao. Mezzogiorno e 25, chiudiamo l'ultima puntata del 2009 di Interferenze Rom. Ci accompagna la Cociani Orchestra con Paolo Fresu e Antonello Salis, Variazioni sul ballo. Si chiude qua questo anno di Interferenze Rom. Ci rivediamo, anzi ci risentirete in quella settimana che parte l'11 gennaio, ora giorno più giorno meno, sperando che anche il nostro Tony sarà insieme a noi. Lo ringraziamo per questo 2009 piacevole e un augurio a tutti voi e a risentirci.